Ma io direi che possiamo cominciare facendoci subito i complimenti, perché la sala è insolitamente piena rispetto agli standard bolognesi su questi temi, direi. E ringrazio l'ospitalità del Centro Sociale La Pace, in particolare Roberta, che sta facendo un grandissimo lavoro volontario per noi. Ringrazio i relatori invitati, Davor Rakic, che è al mio fianco, e Claudia Cernicoi, che deve fare molte belle foto che magari metteremo in internet nei giorni prossimi, e gli ospiti che sono arrivati, non tutti dalla Serbia ma di origine serba, che poi, i cui ruoli poi descriverò nel corso della mia introduzione, e comunque Dragan Ivic, Dejan Jovanovic e Dušan Milenković. Allora, per introdurre la serata io dovrei spiegare innanzitutto il manifesto. Il manifesto è stato realizzato a partire da questa foto, che è una foto reale, una foto storica, di un evento storico. Grazie. Quella era la prima foto della sequenza. Il militare italiano col caschetto prende a calci un partigiano jugoslavo perché si disponga in fila insieme agli altri. Sono a decine, e qui li vediamo quando parte la prima raffica. Vedete già i proiettili sul terreno dietro, che arrivano i primi partigiani che cadono. Qui sono tutti morti sotto le raffiche italiane. Qui c'è ancora un ufficiale italiano con la pistola che finisce qualcuno che ancora non è morto. E questo è il risultato. Montenegro, giugno del 45, giugno del 43, ed è uno dei momenti della strage che è stata fatta dall'esercito italiano, prelevando prigionieri antifascisti dal lager di Bar Antipari. È uno dei tantissimi episodi dell'occupazione italiana nei Balcani, in generale della Seconda Guerra Mondiale, combattuta dagli italiani, che non sono noti, nemmeno la storiografia, tant'è vero che queste foto le abbiamo sito criminidiguerra.it, ma non è nemmeno chiaramente citata la fonte e le circostanze, però attraverso una serie di ragionamenti siamo arrivati, insomma, a comprendere che si tratta di una fucilazione dei prigionieri del lager di Bar. Di queste cose in realtà in parte in questi anni siamo riusciti a parlare, abbiamo anche prodotto una mostra con vari collaboratori del gruppo del sito 10febbraio.info, che si chiama Testa Perdente, che è stata esposta anche a Bologna. Ancora prima addirittura la BBC aveva prodotto un video, Fascist Legacy, del quale la radio televisione italiana aveva acquistato i diritti, e il regista Massimo Sani, grande esperto di documentari storici, aveva curato l'edizione italiana, il tutto per tenerlo nel cassetto e non farlo mai vedere ai telespettatori. Solo in anni recenti un paio di reti private, tra cui mi sembra A7 se non sbaglio, hanno fatto vedere questo documentario importante sui crimini di guerra italiani. Stasera, tra le altre cose, in anteprima assoluta potremo accennare al libro che accompagnava quel documentario, autore Michael Palumbo, titolo L'Olocausto rimosso, editore Rizzoli. I contenuti di quel documentario si basavano su queste ricerche. Il libro fu stampato, ma dava fastidio, per cui circa 8.000 copie vendute furono date al macero. lo scoop che abbiamo stasera, che da ieri è in internet, appunto sul sito che con altri curiamo, 10febbraio.it, è che una copia è sopravvissuta e siamo riusciti a reperirla. Per maggiori dettagli abbiamo qui il webmaster del sito 10 febbraio, che è Ivan, che non vedo, e non so se vuole poi parlarne o adesso o più tardi, o vuole lasciare a noi questo compito, non so come vuole lui. Beh, insomma, non ho detto proprio tutto, perché c'è tutta la vicenda poi del come è stato nascosto. Comunque, ecco, sul sito, vediamo un attimino se senza fare troppi danni riesco ad andare in internet. Sul sito 10 febbraio, proprio da ieri, c'è, quindi in anteprima assoluta, questo articolo che descrive la genesi di questo libro, la vicenda dell'autore, del quale da allora non si è saputo niente. Tra l'altro non era questo l'unico tema scomodo al quale si è dedicato, perché si è dedicato anche ai crimini israeliani, per esempio, quindi speriamo, insomma, che non abbia fatto una brutta fine, ma con i tempi che corrono e che hanno corso. È morto? Ivan è morto, l'autore?
Non ho trovato notizie.
Non abbiamo notizie. Tu sai che è morto.
Io avevo detto da qualche parte che è morto 20 anni fa, non lo so.
Abbiamo cercato di ricostruire la vicenda dell'autore, non ci siamo riusciti, Claudia.
Spero di sbagliare.
Claudia.
Ah,
sì, ci devo dire che è morto. E questi sono i contenuti, l'indice. Sul sito trovate alcuni estratti molto significativi, poi c'è una parte che descrive come il libro fu annunciato anche su riviste importanti come Epoca, ma poi fu fatto sparire da settori dell'apparato militare italiano, dei servizi segreti, in particolare a seguito di una minaccia di denuncia penale da parte di uno dei militari che era menzionato nel libro. Adesso noi stiamo valutando se fatti salvi i diritti o dei discendenti dell'autore o eventualmente dell'editore, stiamo valutando se darlo nuovamente alle stampe, sperando che abbia miglior fortuna del documentario. Però stasera abbiamo qui Claudia Cernico, e abbiamo voluto intitolare la serata Operazione Foide, dal titolo del libro più celebre di Claudia Cernico, che da molti punti di vista è una pietra miliare per le ricerche sul tema delle falsificazioni in merito ai cosiddetti infoibamenti. È già passato qualche anno dalla sua pubblicazione, poi ne fu fatta una seconda edizione, lo trovate in vendita. In quel libro in particolare si descriveva la questione della foiba di Basovizza, si riportavano queste due fotografie abbastanza scioccanti di come nel giro di pochi mesi alla foiba di Basovizza avevano cambiato i numeri sulla lapide per poter aggravare, appesantire artificiosamente la questione, che già però era dubbia.
Sì, ma spiegale il fondo.
Beh, lo spieghi tu poi. Spiegale tu, dai.
Ma spieghiamo adesso così.
Allora, queste foto sono state scattate a un anno di distanza, per combinazione è stato un anno di distanza, ce n'è più nel 96. Abbiamo fatto quella foto, nel 1997 siamo andati a fare un'altra foto, perché uno spioncino mi aveva detto: guarda che hanno cambiato di nuovo i numeri sulla lapide di Basovizza. Quindi, visto che il mio informatore mi ha detto un tanto, sono andata a fare un'altra foto. Allora, queste foto non sono molto chiare. Comunque, nel 1996 a un certo punto sta scritto livello originario 1,500 se...
Arriva il microfono.
Allora, adesso viene ancora meno. Così livello originario. Sì, qua dove si sono, livello originario, eccolo qua, 1,500 m. E poi c'è il settore di 300 metri cubi, che è quello più sopra, 300 metri cubi, di contenenti sali degli infoibati. Bene, questo è un monumento nazionale. Un anno dopo, il livello originario passa a 256 metri. Dove è questa la misura giusta del pozzo, perché il pozzo non è profondo 500 metri, essendo un pozzo di miniera, non una foiba naturale, si sa, ci sono delle misure che dicono esattamente quanto è alto, quanto è profondo, quanto è largo, quanto è lungo. Quindi 256 metri giusto è stato corretto. Ma non si sa come il settore di metri cubi contenenti sale degli infoibati passa dai 300 metri dell'anno prima ai 500 metri dell'anno dopo. Allora, come sia possibile su un monumento nazionale fare di queste cose, penso che sia una cosa che succede solo in Italia. Poi magari spiegherò, parlando un po' della febbre di Basovizza, com'è, non sono né 300 metri cubi neanche 500, ma comunque questo è un esempio di come si fa mistificazione sulle cose senza un minimo di rispetto per quello che tutto sommato è un monumento nazionale, insomma.
D'altronde, già nell'agosto del 1945, fonti insospettabili, quali questo quotidiano neozelandese perché Trieste era piena di soldati degli eserciti alleati, tra cui moltissimi neozelandesi, questo quotidiano neozelandese titolava "A proposito della buca della morte, falsa notizia da Trieste", e diceva che c'erano voci incontrollate su una foiba a Basovizza. Si diceva che avrebbe dovuto contenere 400 cadaveri di persone, quindi tra virgolette infruibate, ma che non c'era alcuna riscontro rispetto a queste notizie che vengono fatte circolare in Italia. Adesso Claudia ha approfondito negli anni le sue ricerche e ha dato le stampe sempre con le edizioni KV il nuovo libro, anche su in vendita, che si chiama Operazione Plutone, che ci presenterà. Operazione Plutone da un lato riecheggia Operazione Foiba e dall'altro menziona nel titolo la Foiba Plutone, che forse è l'unica reale, diciamo, sepoltura collettiva importante nel caso triestino, che però è qualcosa di ben diverso da quello che, come dire, cui si allude in maniera poco pertinente, poco circostanziata nelle narrative su queste questioni. Quindi Claudia presenterà il suo libro e ce ne parlerà. Io adesso brevemente, per introdurre la serata, ovviamente devo dire qualcosa in merito al giorno del ricordo, perché se siamo qui il 6 febbraio non è per caso, ma perché attorno al cosiddetto giorno del ricordo, cioè il 10 febbraio, andiamo concentrando tutte le iniziative su questi temi, sia noi che critichiamo la vulgata corrente, sia ovviamente chi invece celebra nella maniera ufficiale. Il giorno del ricordo viene istituito a seguito di un'iniziativa bipartisan, in particolare a seguito degli incontri tra Fini e Violante che si ebbero a Trieste nel 98. La data è stata scelta da un lato per di fatto mettere in discussione il trattato di pace, perché il 10 febbraio è l'anniversario del trattato di pace di Parigi 1947, quindi dovrebbe essere un anniversario cui si celebra la pace riacquistata e la fine dei contenziosi, o almeno di gran parte dei contenziosi della guerra, quindi potrebbe essere una giornata di che sottolinea, dovrebbe sottolineare la fratellanza tra i popoli delle due sponde dell'Adriatico, invece con l'istituzione del giorno di ricordo il senso dell'anniversario è capovolto. Tra l'altro la giornata è vicina al 27 gennaio, giornata della memoria dell'Olocausto, non a caso, perché in questa maniera si fa confusione ed aiuta la vicinanza delle date ad alludere a sterminio, pulizie etniche di tipo analogo, olocausti al plurale, non più solo al singolare. E poi, ultimo ma non per importanza, si rimane prossimi al 30 gennaio, che di fatto era la giornata istituita sotto la Repubblica di Salò per commemorare i caduti delle foibe, quindi il primo giorno del ricordo lo aveva già proclamato Mussolini. Come si può vedere sul frontespizio di questo giornale dell'epoca, in cui se ne parla e si menzionano le foibe istriane, siamo nel 44. A sinistra vediamo invece una delle premiazioni che stanno avvenendo questi anni dall'istituzione al giorno del ricordo, un discendente di uno scomparso, in realtà non è foibato, si presenta in camicia nera, non a caso, davanti alla sindaca Appendino di Torino per ricevere l'onorificenza. Chi sono questi premiati per la legge del giorno del ricordo? Dunque, la legge prevede che si ricordino le persone soppresse e infoibate anche mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato in qualsiasi modo perpetrati, eccetera, in Istria, in Dalmazia, nelle province dell'attuale confine orientale, nel periodo tra l'8 settembre 43 e il 10 febbraio, quindi appunto il trattato di pace del 47. Il termine entro cui si potevano presentare le domande per i riconoscimenti alla memoria di questi caduti era stato fissato in 10 anni dalla istituzione, quindi 10 anni dal 30 marzo del 2014, quindi nel 2015 era scaduto, ma nel 2016 il Parlamento lo ha prorogato fino al 2025. Ora, fino all'anno scorso, il numero totale delle persone alla cui memoria erano stati attribuiti i riconoscimenti, in base alle ricerche fatte soprattutto da Sandy Volk, è di 381. Chi sono questi 381? Allora,
sì, volevo solo un attimo specificare una cosa prima di andare avanti, perché Sandy Volk ha trovato 381 nominativi, tutti insieme ne abbiamo trovati 381, perché il problema è che questi elenchi non sono resi pubblici, cioè mentre le medaglie normali, civile e valore, eccetera, c'è un elenco ufficiale che si può trovare sul sito della Presidenza, indipendente di quello che è, queste medaglie, che queste non sono medaglie, sono diplomi e delle targhe, questi che sono attribuite direttamente dal Quirinale o dai prefetti, questi nominativi non sono disponibili, non sono pubblici, cioè bisogna cercare ogni anno sui giornali chi ha ricevuto la medaglia, come e perché, è una ricerca difficile anche. Ed è accaduto addirittura un anno che quelli che hanno ricevuto l'onorificenza dalla prefettura di Udine hanno chiesto e ottenuto che il loro nome rimanesse nascosto. Cioè sarebbe come se io chiedessi che venga intitolata una via a mio nonno, però mai non togliete mai il telo della targa, perché non voglio che si sappia che è mio nonno. E quindi 381 sono quelli che siamo riusciti a ricostruire noi con le nostre ricerche, ma forse possono anche essere di più.
Scusa, ho letto bene, fino al sesto grado, parenti fino al sesto grado.
Sì, ho letto bene.
Ma è chiunque.
Sì. Infatti sappiamo di molte onorificenze che sono state attribuite a più parenti, più volte per la stessa persona, tra l'altro.
Ma sì, cioè, ci sono 381 onorificenze, ma non 381 premiati. Persone.
No, sono 381 persone e un'esigenza sono evidentemente di più. Così ho capito io, bisogna chiedere a Sandy Volk. Comunque sia, nel 2017 Sandy ha fatto una sintesi testuale, oltre alla tabella che trovate sempre sul sito 10 febbraio con tutti i nomi e cognomi di questi, e all'epoca si era riusciti a ricostruire per un totale di 323 premiati, 381 appunto il numero di due anni dopo. E Sandy, da questa ricerca statistica, evinceva che coloro i cui corpi erano stati gettati realmente in una foiba e quindi recuperati erano 33, quindi circa il 10%. Tra le persone premiate, 6 sono criminali di guerra conclamati in seguito alle denunce della Commissione Statale Jugoslava per l'accertamento dei crimini di guerra. Il caso più noto è quello di Vincenzo Sorrentino, responsabile in qualità di componente del Tribunale Straordinario per la Dalmazia della morte di almeno 18 persone a Sebenico e dintorni, ultimo prefetto di Zara Italiana. Poi ci sono 9 camicie nere, 2 brigadisti neri, uno squadrista della prima ora, eccetera. Ci sono 63 civili sul totale. 63 vuol dire poco più del 19%, ma civili non significa necessariamente che siano persone innocenti uccise solo perché italiane, come vuole la vulgata neo-irredentista, perché molti di questi erano simpatizzanti o collaborazionisti a vario titolo. Si parla tanto anche di antifascisti che sarebbero stati infoibati dagli jugoslavi. In realtà Sandy ha ricostruito la vicenda di soli 2 eventuali antifascisti che in realtà sono indipendentisti fiumani, quindi certo non catalogabili come persone uccise perché difendevano l'appartenenza di Fiume all'Italia. E ancora, per 9 persone mancano dati affidabili, per 18 non c'è addirittura alcun dato sul luogo della scomparsa, per 61 persone, infine, quindi quasi il 20%, la scomparsa non è attribuibile alle formazioni della resistenza jugoslave. In 3 casi addirittura la scomparsa, andando a studiare veramente gli eventi, risulta avvenuta per mano nazista. Per esempio, Fortunato Matiassi di Pisino, e lo dice la motivazione stessa, fu fucilato a Pisino il 4 ottobre da truppe tedesche. Antonio Ruffini fu impiccato quale partigiano dai nazisti nel 1944. Questo è il quadro. E allora, cerco di essere molto veloce. Dov'è il problema del giorno del ricordo, dell'istituzione di questa ricorrenza civile, il calendario civile italiano? Il noto accademico e massone Augusto Sinagra, che è stato tra le altre cose legale di fiducia di Licio Gelli ed avvocato dell'accusa nella causa contro Piskulic ed altri, il cosiddetto processo per le foibe, che è finito per l'accusa ignominiosamente, ha avuto occasione di dire, se non erro la frase è stata trascritta da Claudia che assisteva, poi ci dirai Claudia, parole testuali, che il disfacimento della Jugoslavia riapre per l'Italia prospettive un tempo impensabili per dare concretezza all'irrinunciabile speranza di riportare il tricolore nelle terre strappate alla patria dal diktat, laddove si intende il trattato di pace, col termine il proprio diktat, e dal trattato di Osimo. Ora, questa frase è stata pronunciata all'inizio degli anni 90. Negli anni successivi la vicenda jugoslava ed europea è stata tale per cui la stessa Croazia, nei suoi confini amministrativi jugoslavi, è diventata un paese indipendente che è entrato nell'Unione Europea, e quindi le mire direttamente irredentiste, magari possiamo dire forse, almeno per ora, non hanno avuto successo e hanno dovuto, diciamo, abbassare la cresta da quel punto di vista. Però ci sono tante altre motivazioni strutturali per cui la campagna non è cessata, ma anzi è incrementata fino con un crescendo pauroso di dichiarazioni fino all'anno scorso, e ne vedremo sicuramente delle belle anche quest'anno. Le motivazioni strutturali sono quelle economiche dei beni abbandonati, quindi la messa in discussione dei trattati, in particolare del trattato di Osimo, che regolava i compensi per chi aveva perso beni immobili. Una più generale influenza economica sulla costa adriatica, e quindi in particolare sul litorale della Croazia, Istriana e Dalmata. Una influenza geopolitica di pressione verso la Croazia e la Slovenia come piccola potenza regionale, come spira ad essere l'Italia, ma anche volendo poi un sobillare queste questioni, queste divisioni tra nazionalità da parte di potenze terze, di potenze esterne, come sembra da un certo interessamento a queste questioni da parte di ambienti tedeschi, ma anche statunitensi. Adesso non ho tempo di approfondire. Un'altra questione che andrebbe approfondita quando parliamo del giorno del ricordo è quella di quanto ci è costato finora e continua a costarci in denaro per la realizzazione dei monumenti, per il cambiamento dei nomi delle strade, per le cerimonie che vengono organizzate a tutti i livelli, per la produzione di film, telefilm, trasmissioni televisive, spettacoli, spessissimo con contributi pubblici, cioè dei contribuenti. Poi le elargizioni che anche già in base alla legge vengono date alla Federesoli, cioè alle associazioni degli esuli che ne fanno parte. Per esempio merita questa frase di Codarin, presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, che l'anno scorso ha rivelato di aver messo un sacco di soldi per la realizzazione di quel film fascista che si chiama Red Land, che è andato in prima serata su Rai 3 senza che nessuno a nessun livello abbia protestato. Quando dico nessuno parlo anche degli ambienti antifascisti, attenzione, dei partiti antifascisti. Poi si dovrebbero conteggiare i soldi per elargizioni e finanziamenti riguardanti gli istituti di ricerca storica e universitari, oppure iniziative tra virgolette didattiche. Ancora bisognerebbe fare un bilancio di quanto il giorno del ricordo ci è costato in questi primi 16 anni della sua istituzione dal punto di vista della torsione della percezione pubblica sulle questioni della Seconda Guerra Mondiale del confine orientale. Cioè, questo lo vediamo appunto nella nuova toponomastica, nei monumenti o nelle rotonde che vengono intitolate ai martiri delle foibe, o alle sale pubbliche che vengono intitolate a martiri veri o presunti. La propaganda che passa attraverso la televisione anche in trasmissioni non specialistiche, ma anzi proprio trasmissioni popolari, così come in riviste di larga diffusione. Poi un'alienazione del vocabolario che è stato scippato di termini dal patrimonio degli antifascisti e viene abusato dalla controparte, per cui negazionisti, giustificazionisti, revisionisti, pulizia etnica, sterminio, spesso sono termini che non si usano più per parlare del nazifascismo, dell'olocausto, di Auschwitz, del sistema concentrazionario italiano, eccetera, ma per parlare appunto di foibe e dell'operato della resistenza jugoslava e più generale. Poi abbiamo un diniego sistematico delle sale comunali per le iniziative critiche su questi temi, e abbiamo anche imposizioni a tutti gli effetti anticostituzionali nelle scuole, dove dovrebbe vigere l'articolo della Costituzione che prescrive la libertà di insegnamento, e così più non è su questi temi. Ancora, quanto ci è costato il giorno del ricordo in questi primi 16 anni dal punto di vista della storiografia del mondo accademico? Ci è costato tanto che, ad esempio, ricercatori come Sandy Volk sono stati licenziati dal posto di lavoro, mentre i lavori, tutti gli effetti scientifici di Claudia, di Sandy Volk e di Alessandra Gensler non hanno spazio né nelle università né nelle riviste, diciamo, accademiche, che li eludono anche quando si scrive di quei temi. Non vengono messi nella bibliografia. Politicamente il giorno del ricordo ci è costato ovviamente più di tutto. La questione della creazione di un senso comune in cui si equipara fascismo e antifascismo è servito questo a, diciamo, a fondare dal punto di vista ideale la Seconda Repubblica dopo il crollo dei sistemi socialisti e quindi il cambio di paradigma che c'è stato anche in Italia. Adesso però siamo già nella Terza Repubblica, non è che si siano calmati, ma sono ancora scatenati. È servito a delegittimare punti importanti della Carta Costituzionale, alcuni ho accennato. C'è stato un arretramento della sinistra anche radicale, basti pensare a dichiarazioni folli che su questi temi hanno fatto personaggi come Bertinotti o Casarini un po' di anni fa. È servito anche a creare imbarazzo e crisi diplomatiche con i paesi vicini. Ricordiamo lo scambio tra Messic e Napolitano nel 2007, ma ricordiamo anche viva l'Istria e Dalmazia italiane, anzi viva l'Istria e Dalmazia italiani. Poi è servito a, diciamo, ha corroborato una visione sbagliata direi teratologica, direi una visione sulle questioni jugoslave, anche sulle questioni della Jugoslavia attuale, una visione per cui laggiù c'è un modo di fare, anche la guerra, che è un modo di fare non civile. Quindi paradossalmente si è diffamata quell'esperienza che era della Jugoslavia federativa e socialista, che invece più di tutti i paesi al mondo valorizzava il carattere multietnico, multinazionale e internazionalista. Si è allineata così l'Italia a un fronte revisionista e revanchista che si allarga ormai su tutti i paesi occidentali e non solo, ormai anche i paesi del centro-est europeo con regimi di destra. Anche all'interno dell'Unione Europea questo fronte ha i suoi puntelli, in particolare con la risoluzione che nel settembre scorso ha voluto equiparare a livello storico fascismo e comunismo, facendo risalire l'origine della Seconda Guerra Mondiale al patto Ribbentrop-Molotov, che è un abominio dal punto di vista storiografico. Però con la risoluzione l'hanno votata anche i partiti, tra virgolette, di centrosinistra, anche italiani. Del revisionismo, in particolare nei paesi ex jugoslavi, ex federati, così li chiamo io perché sono repubbliche indipendenti, di un'area jugoslava che non è più politicamente unitaria, ma rimane jugoslava dal punto di vista storico, culturale, geografico, linguistico. E quindi paesi jugoslavi ex federati, nei quali praticamente ovunque vivono regimi ormai e governi che anche sulla diffamazione dell'esperienza jugoslava e sul revisionismo storico hanno costruito le loro narrative. Su questo parleranno prima di tutti Davor Radic, che dirige i Giovani Socialisti, organizzazione giovanile del Partito Socialista Operaio della Croazia, che viene da Pola. Abbiamo in sala anche Dejan Jovanovic e Dragan Ivic, di una formazione che si è recentemente consolidata e con la quale abbiamo un ottimo rapporto fraterno come coordinamento nazionale per la Jugoslavia, si chiamano i Comunisti di Serbia. E ancora Dušan Milenković della Lega della Gioventù Comunista di Jugoslavia, che invece è l'organizzazione giovanile del nuovo Partito Comunista di Jugoslavia, che è anche basato in Serbia. Io avrei altro da dire, ma mi fermo e mi riservo eventualmente di prendere la parola dopo in fase di dibattito, e passo quindi la parola per il seguito della discussione a Claudia Cernicoi.
Sì, buonasera, grazie per l'invito, grazie agli intervenuti e intervenute. Andrea ha fatto una relazione decisamente polposa, diciamo, per non dire altro, che ha dato tanti spunti di riflessione, tanti spunti per approfondire la questione. Una breve aggiunta volevo fare riguardo ai premiati del giorno del ricordo. Mi è capitato mi è stato chiesto di fare una ricerca, quindi l'ho fatta. Scusate. A Brescia verrà nuovamente insignito di un premio, cioè non nuovamente insignito, cioè il pronipote di una persona che, la cui figlia è già stata insignita del premio, quindi si tratta del secondo premio attribuito alla persona di cui andrò a parlare, questo premio verrà attribuito fra qualche giorno a Brescia. Mi sono un po' arrotolata, nel senso questo. Stiamo parlando di un poliziotto della questura di Fiume, che si chiamava Gino Puricchi, originario di Brescia. La figlia ha ricevuto l'onorificenza alcuni anni fa direttamente al Presidente della Repubblica. Quest'anno verrà dato il diploma al pronipote. Facendo una rapida indagine su chi era Gino Puricchi, che viene presentato nel sito dei caduti di polizia come autista del commissario Palatucci, che sarebbe un giusto fra le nazioni, e questa è anche una cosa che è stata smentita, cioè che questo Palatucci in realtà non salvava tutti gli ebrei, salvava gli ebrei che potevano pagare, gli altri non li salvava. Questo è uscito un'altra questione che è uscita a cura delle associazioni della diaspora ebraica nel Nord America, Canada e Stati Uniti. Ma chiusa la parentesi su Palatucci, Gino Puricchi era un funzionario della polizia fascista. È stato mandato negli anni 30 a reggere il commissariato di Volosca, che è nell'allora provincia del Carnaro, di Quarnaro. Dopodiché nel 41 è rientrato in Italia al momento dell'invasione della Jugoslavia da parte delle truppe nazifasciste. Poi è stato inviato nuovamente in provincia di Fiume, ha lavorato a Sussac, è stato inviato a lavorare a Sussac, poi è stato preso nella questura di Fiume. Dopo l'8 settembre del 43 lui lavorava alla questura di Fiume. Allora, la legge sulle medaglie che possono essere attribuite per i cosiddetti equipati prevede chiaramente che le persone non possono ricevere questo riconoscimento se hanno prestato volontariamente servizio militare, di polizia, eccetera, non al servizio dell'Italia. Anche qui è già un poco vago il discorso, perché non si comprende di quale Italia si parli, cioè l'Italia qual era? L'Italia non era quella di Salò. E qua, siamo in Italia, nelle province dell'Adriatico Schiustenland, dopo settembre del 43, occupato dai nazisti, le province del settore orientale furono direttamente annesse al Reich, e tutto il personale militare, di polizia, guardia di finanza, eccetera, era a diretta dipendenza del Reich. Lo faceva volontariamente, nel senso che non c'era una leva obbligatoria da parte della RSI, perché la RSI non aveva alcuna competenza sulle nostre zone, sul confine orientale. Quindi le persone venivano in età da leva, venivano messe dal RAI direttamente di fronte all'alternativa: o vai nella TOT o vieni in una delle nostre formazioni, polizia, esercito, eccetera, oppure te ne vai in lager. Tutti coloro che rimasero a prestare servizio nella pubblica sicurezza lo fecero volontariamente, perché scelsero di rimanere agli ordini dei nazisti. Molti che non lo fecero finirono nei campi di concentramento nazisti e quelli avrebbero ricordato, io penso, perché quelli diedero la vita per l'Italia, non quelli che continuano a lavorare. Quindi Giro Curicchi non avrebbe potuto essere, non avrebbe potuto avere questo riconoscimento per questo motivo. Ma poi c'è anche un altro motivo. La legge prevede che non possono ricevere il riconoscimento le persone che hanno subito una condanna passata in giudicato per crimini di guerra. Giro Buricchi, secondo la testimonianza resa dalla figlia in corte d'assise a Roma nel corso del processo contro Oscar Piskulic, testimoniò che suo padre era stato arrestato dalle truppe jugoslave a Fiume nel marzo del 1945, è stato fucilato un paio di mesi dopo un processo di cui alla famiglia fu notificata la motivazione della sentenza capitale, e la signora Buricchi dice con un tono piuttosto così, sì, che Covaletta era stato dichiarato nemico del popolo, le solite cose, no? Gli stellamenti, incendi di villaggio, questa roba qua, come se incendiare un villaggio fosse una cosa che facciamo tutti quanti il giorno festivo dopo essere andati a messa, no? Quindi il commissario Buricchi, lungi dall'essere un povero infibato soprattutto italiano, è una persona che ha subito una condanna per crimini di guerra, perché fare rappresaglie, rastrellamenti, incendiare villaggi sono crimini di guerra. Quindi una volta in più lo Stato italiano non solo fa delle leggi che non dovrebbero essere fatte, ma poi non è neanche capace di rispettare i limiti che queste leggi si è dato. Chiudo questa piccola introduzione, parlerò molto brevemente a questo punto del libro perché magari faccio delle questioni più generali. Allora, una delle varie mitologie, tra virgolette, le varie costanti che vengono tirate fuori a proposito della questione delle foibe è che quando gli infoibatori non sono mai stati celebranti dei processi. Questo è assolutamente falso, perché nell'immediato dopoguerra, quando Trieste era sotto governo militare alleato, furono celebrati circa una settantina di processi contro i fuggitori presunti o reali. E le persone che furono considerate responsabili di aver ucciso qualcuno o di aver, anche solo di averlo denunciato alle autorità jugoslave e poi questa persona era scomparsa, furono condannate spesso a pene piuttosto pesanti. Va detto che i processi, tranne in un caso che poi analizzo a parte, quello da Plutone, riguardavano questioni di vendette personali. Cioè, quando si dice che fu un progetto dello Stato jugoslavo che voleva eliminare tutti coloro che... lo Stato jugoslavo voleva eliminare tutti coloro che si opponevano alla sua realizzazione come nuovo paese socialista, questa è una bufala, una delle tante bufale, perché le persone che furono arrestate ufficialmente dalle autorità jugoslave non furono liquidate in maniera sbrigativa, ma subirono furono portati in Jugoslavia, subirono dei processi, alcuni furono condannati a morte, come appunto il prefetto Sorrentino di cui ha parlato prima Andrea. Le altre persone che risulta, per cui furono celebrati i processi, risultano uccisi per vendette personali, a volte anche da criminali comuni. Quindi questa è un'altra delle cose che vengono smentite in questo libro, è il fatto della violenza generalizzata di Stato che viene proposta purtroppo anche da storici che dovrebbero essere scientifici e non propagandisti come l'Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione. In questo libro parlo delle inchieste che furono condotte dall'ispettore Umberto De Giorgi della Polizia Civile del GMA, il quale organizzò la squadra esplorazioni Foibe, SEF, che operò dal 45-46 fino al 48 più o meno, una serie di recuperi dalle foibe nella zona di Trieste e Gorizia con qualche escursione, chiamiamola, anche nel Friuli occidentale e nella Bassa Friulana. Ci furono 71 esplorazioni, da cui furono riesumate 464 salme, questo nel corso di 3 anni di lavoro. Non tutte le operazioni diedero esito positivo, perché da molte fosse, perché non si tratta solo di foibe, perché quando uno mi dice profondità un metro, questa è una fossa comune, non c'è una fossa comune, anche una fossa comune, perché se trovi uno o due salme non è una fossa comune. Comunque questo è lo specchietto delle esplorazioni che l'ho pubblicato, ma non è un documento così strano, l'ho pubblicato anche in piccolo, il quotidiano di Trieste nel 95-96, se non ricordo male. Allora, l'ispettore De Giorgi poi scrisse un cosiddetto rapporto in cui parla delle esplorazioni che la stessa squadra ha fatto. Il problema è che questo specchietto non corrisponde con quanto sta scritto nel rapporto di De Giorgi, perché non tutte queste esplorazioni sono riportate nel rapporto di De Giorgi. Il rapporto di De Giorgi parla di esplorazioni che non sono riportate qui dentro, e comunque spesso le date sono incongruenti e via di seguito. Allora, di questo rapporto si può dire che appare chiaramente come la maggior parte di queste salme recuperate erano di militari morti durante il conflitto, militari di tutte le nazionalità, anche perché la maggior parte delle cavità esplorate si trovavano nella zona dell'ex provincia di Gorizia, che adesso si trova in Slovenia, e lì i combattimenti erano particolarmente cruenti, e quindi la maggior parte delle salme sono di disgraziati militari morti in combattimento, gettati lì perché non c'era tempo di seppellirli e via. Dopo le esplorazioni e recuperi, l'ispettore De Giorgi ha istruito anche alcuni procedimenti contro le persone accusate di essere degli infoibatori. Io ho analizzato in questo libro 3 processi. Uno è quello per la foiba di Gruppada Ordek, dalla quale furono recuperate 5 salme, che 2 delle quali appartenevano a persone uccise nel corso del conflitto e 3 uccise dopo per questioni di vendetta personale, cosa che ho approfondito nel testo che sono sto a dire qui. E il processo più grosso era quello proprio per l'abisso Plutone. Ah sì, prima di parlare dell'abisso Plutone, le risultanze dell'identificazione delle salme, anche un po', questo lo approfondisco, è anche un po' così sui generis, perché per esempio dire che il tale è stato identificato in base alla dentatura tipica, però se andiamo a guardare un paio di pagine prima nella sentenza del processo vediamo che la salma di questo era stata recuperata senza la testa, allora uno si domanda, ma che, dove avete trovato i denti di questo, se è stato recuperato senza la testa? No, questa è una delle identificazioni. Un'altra identificazione riguardava, ma questo non è stato fatto il processo dopo, un giovane nella zona di Dobardò, è stata trovata una salma, lo scheletro, un scheletro bruciacchiato, dice, altezza 1,55 m, i vestiti, viene chiesta l'identificazione tramite i vestiti. Una signora dice no, non è mio figlio, poi no, il padre dice non è mio figlio, poi viene la madre e dice sì, riconosco i vestiti, la capigliatura di mio figlio. Anche se il figlio era alto 1,70 m, la differenza di altezza è data dal fatto che lo scheletro è stato schiacciato perché il ragazzo era stato, la salma era stata schiacciata. Quindi questa è una cosa un po' strana. La cosa ancora più strana è il fatto che se lo scheletro era bruciacchiato, la prima cosa che brucia sono i vestiti e i capelli, quindi la cosa è stata fatta questa identificazione. Terzo punto, che non è neanche l'ultimo, però come importanza, il ragazzo che è stato identificato in questo modo non era un ucciso dei partigiani, ma era un partigiano che era un ragazzo che è andato con i partigiani ed è scomparso, probabilmente ucciso dai nazisti. Quindi anche su queste cose qui sono state fatte delle indagini, ma sono state fatte in modo molto approssimativo e volendo cercare assolutamente dei colpevoli anche quando non ce n'erano o quando i colpevoli erano altri. E una cosa volevo, se mi fai un'altra foto, forse la prima, quella del, perché torniamo un attimo a Basovizzo, qui parlo anche dell'abisso di quella del posto del mare di Basovizzo, quindi dell'abisso Plutone.
Perché?
Dovrebbe essere, è tirato su tutto quello che esce dalla fossa. Perché volevo mostrare l'effettiva apertura del pozzo della miniera di Basovizza.
Allora, nella cartella sciolta.
Sì, questa. No, aspetta. Tre.
Tre?
Sì, dovrebbe essere sciolta GPG, sì. Scritto sbagliato. Allora, qui si vede. Qui si vede. È una foto che risale al 1941-42, adesso non ricordo esattamente, me l'ha data uno speleologo che poi dopo la guerra si è trasferito in Venezuela, morto una decina di anni fa. Allora, questa è la vera apertura del pozzo della miniera di Basovizza. Come vedete, non ha quelle dimensioni tali per cui si possa dire, come dicono i propagandisti, le persone venivano incatenate l'una all'altra, si sparava il primo della fila e quello col suo peso trascinava tutti gli altri nell'abisso. A parte che se si incatenano 10 persone, si spara il primo, questo non cade nell'abisso perché il peso degli altri 9 li trattiene. Questa è fisica, non è storia, no? Mi sembra. Comunque, con una voragine di simili dimensioni, non è assolutamente possibile fare una cosa del genere. Perché tutti i testimoni oculari che raccontano questa cosa non sono testimoni oculari, questa è una cosa importantissima da dire. Perché c'è tanta gente che si spaccia per testimone e non lo è, perché la gente nessuno ha assistito a questi infelbamenti, nessuno che si sappia veramente che poi ha parlato. Cioè le persone parlano per sentito dire, riferiscono e poi la cosa diventa di dominio pubblico, diventa come una questione di, fideistica praticamente, no? Perché sì, tutti hanno detto così e quindi sarà, no, non è così, perché trovate un testimone, oppure anche l'infermamento a Basovizza. Diego De Castro, che non era proprio l'ultimo scemo sulla faccia della terra, è stato diplomatico, ha diretto diversi istituti universitari, eccetera, Diego De Castro ha detto che lui ha assistito ai recuperi della foiba di Basovizza e dice la foiba di Basovizza non è una foiba come tutte le altre, perché non si sviluppa in profondità ma si sviluppa in larghezza, perché c'è un lunghissimo corridoio su cui la gente veniva gettata lì dentro perché la foiba è larga. Allora, il professor De Castro non è mai andato a Basovizza, perché altrimenti non avrebbe fatto una descrizione simile. Perché il pozzo di Basovizza, adesso forse c'è anche una foto del pozzo, appunto la larghezza è quella che avete visto, la profondità è di 156 metri, sotto i 256 metri, come si vedeva nello spaccato del monumento, c'è un cunicolo che quello sì si sviluppa in lunghezza, sottoterra, ma 256 metri sottoterra, sì, qui si vede una persona che scende nel pozzo della miniera per esplorare. Quindi anche quelli che si autoproclamano testimoni oculari poi descrivono uno stato di cose che in effetti non esiste. Allora, torniamo all'abisso Plutone, così un po' stringo. Mentre preparavo le ricerche sul primo libro Operazione Foiba Trieste, mi è capitato di fare la conoscenza di un comandante partigiano. Era stato il comandante del secondo settore dell'insurrezione a Trieste e poi è andato a vivere esordista a Merino Gobbo, nome di battaglia Gino. Lui era stato condannato per l'eccidio avvenuto all'abisso Plutone nel maggio del 45 e mi aveva chiesto di studiare gli incartamenti processuali perché mi disse, cito più o meno a memoria, che io sono stato condannato perché avevo arrestato quelle persone che avevano commesso il delitto di cui poi sono stato accusato io. La cosa è un po' complicata, però esprime perfettamente la situazione. Cosa è successo? Nel maggio del 1945 Trieste era sotto controllo di Jugoslavo, Marino Gobbo comandava una specie di servizio di ordine pubblico della città, e gli era stato segnalato che alle carceri dei gesuiti, dove erano state rinchiuse diverse persone arrestate dalla Guardia del Popolo, venivano commessi degli abusi nei confronti dei prigionieri. Cioè, i prigionieri venivano maltrattati, bastonati, seviziati, derubati, eccetera. Lui ha mandato dei propri agenti a controllare la situazione, e dopodiché, una quindicina di giorni dopo la segnalazione, ha provveduto a far arrestare 18 persone che si erano intrufolate come infiltrate, insomma, come da criminali comuni, quali erano, si erano infiltrate nella Guardia del Popolo, che avrebbe dovuto essere una sorta di polizia, un servizio di pubblica sicurezza. Li ha fatti arrestare, e questi effettivamente sono stati deportati in Jugoslavia. Alcuni sono morti in un tentativo di fuga, gli altri sono stati processati, condannati a un paio di anni di reclusione e poi rilasciati con amnistia reciproca tra Italia e Jugoslavia del 1947. Gino all'epoca non sapeva che questi avevano commesso anche degli infoibamenti, che avevano portato dei prigionieri da Bisso Plutone e li avevano ammazzati e gettati i loro corpi dentro. I motivi di questa azione non sono chiari, questo nel libro lo dico, non ho capito nell'insieme se fecero per interessi personali, perché era un atto di provocazione contro il movimento partigiano, che ci sono altre cose che appunto poi le discuto nel libro. Però il processo fu costruito come un processo politico, e alla fine Gino Gobbo fu effettivamente condannato come responsabile delle cose per cui lui aveva fatto arrestare queste persone, alcune delle quali erano i suoi ordini e alcune no. E questo in base a tutta una serie di testimonianze false, costruite, contraddittorie, parole, eccetera. Per esempio, nel recupero delle salme, cerco di farla abbastanza breve, voglio mettere solo le contraddizioni più forti, se mi torni di nuovo allo spaccato dell'abisso Plutone.
Quello più su uno?
Allora, voi vedete punto A, punto B. Quando l'ispettore De Giorgi operò i recuperi dell'abisso Plutone, che è molto profondo, sono 119 metri di profondità, un pozzo verticale poi cala, le prime cronache dei recuperi dissero che le prime tre salme recuperate erano quelle di tre abitanti di Parricciano, un paese di vicino, non sono stati di Groppada, che erano stati infoibati nel 44, e sotto furono ritrovate le salme degli infoibati del 45. Allora, come fa una persona infoibata un anno prima a trovarsi sopra quelle infoibate l'anno dopo? Questo è un problema. I tre infoibati del 44 furono identificati, questo lo scrive il rapporto di De Giorgi, furono identificati dai propri parenti in base a diversi dati, non di fisionomia, ma vestiti e altre cose. Il fratello De Giorgi redasse questo rapporto, che si trova da una parte, è conservato adesso a Postumia, ma io ho una copia comunque. L'ispettore De Giorgi condusse le indagini come ispettore di polizia. Nell'istruttoria non si fa parola di questi tre contadini di Groppada che sarebbero stati identificati sul momento dai propri familiari. Non solo. I vestiti per i quali questi tre furono identificati dai propri familiari sono gli stessi vestiti per i quali furono identificati altri tre presunti, a questo punto dico presunti, prigionieri portati fuori dal carcere dei gesuiti e scomparsi. Tra essi si trovava anche Ernesto Mari, a cui è stato intitolato dallo scorso il carcere di Firenze, il quale sarebbe stato ucciso nell'abisso Plutone da questi infiltrati, mentre invece avrebbe dovuto essere portato in Augusto, no, avrebbe dovuto essere processato in Italia anche per, secondo me, perché lui come direttore delle carceri, capo degli agenti di custodia e direttore momentaneo del carcere nell'inizio dell'occupazione nazista, lui aveva firmato l'ingresso al Colomeo, al carcere, sia di bambini anche piccoli, ebrei senza genitori, sia di alcuni ebrei molto anziani. C'erano bambini di 3, 7, 8 anni che furono consegnati con la firma del maresciallo Ernesto Mari, scusate la voce, furono consegnati all'SS, usciti, cioè fatti uscire dal carcere per essere consegnati all'SS. Questi bambini e questi anziani morivano ad Auschwitz. A questa persona è stato intitolato il carcere del Colomeo, solo perché infoibato. Questa persona aveva fatto deportare alcuni agenti di custodia ai suoi sottoposti, che riteneva subordinati, alla moglie che due di costoro, che nel frattempo era morto in lager, ma lei non lo sapeva, era andata a chiedergli di fare in modo di far entrare il marito dalla prigionia. Il maresciallo Mari disse: signora, stia zitta, se no faccio deportare anche lei. Questo risulta da un processo che è stato svolto dal Tribunale Militare di Padova nel 1947. Nonostante tutto questo, al maresciallo Mari è stata intitolata la caccia del Colomeo. Bene, il maresciallo Mari è stato identificato dal figlio Alfredo Mari in base a degli abiti che erano già stati identificati dalla moglie di uno dei contadini di Gruppara, di cui dicevo prima, per gli abiti del proprio marito. Quindi qualcosa che non funziona in tutto questo c'è. Io adesso qui chiuderei, perché mi sono anche diventata abbastanza, eventualmente se ci sono, sono reduce da un virus, non c'è niente. Niente, io adesso lascio la parola agli altri, eventualmente se ci sono domande poi vi sarò di rispondere, grazie.
Buonasera, io sono Paolo Gacchi, sono il coordinatore dei giovani socialisti del Partito Socialista Operaio di Croazia. Vorrei dire che il revisionismo storico non esiste solo in Italia, esiste anche in Croazia. Ho scritto un testo di 3 pagine e mezzo, potrete poi più tardi leggervelo intero, io dirò un po' scorto.
Lo metteremo in internet i testi che ci sono pervenuti, quindi in particolare di Davor e dei comunisti serbiani. Non so se le cose che dice Claudia sono sul libro e sì. I molti scritti di Claudia, quindi magari metteremo dei link.
Sì. Cercherò di leggere abbastanza brevemente. Cari compagni e cari compagni, vi ringrazio di avermi invitato questa sera per parlare del visionismo storico in Croazia, un fenomeno contro cui il mio partito, il Partito Socialista Operaio, e io stesso combattiamo da decenni. Durante il periodo della Jugoslavia socialista il revisionismo storico nazionalista era impossibile. Per uno Stato federale socialista che legittimava la sua esistenza in base a una vittoria militare rivoluzionaria contro i regimi fascisti, che furono anche il risultato di un nazionalismo estremo, tale prospettiva storiografica non sorprende. Nelle file controrivoluzionari crescevano miti e storie tramandate in segreto tra generazioni di coloro i cui familiari erano in qualche modo coinvolti nell'attività dello Stato fantoccio fascista chiamato Stato indipendente croato. In croato sarebbe Nezavisna Država Hrvatska NDH. Soprattutto tra coloro che sono riusciti a sfuggire alla giustizia popolare. tutta la loro versione degli eventi non è scomparsa ed è in realtà esplosa con l'inizio della dissoluzione della Jugoslavia socialista. In quel momento la relativizzazione storica del revisionismo, in alcuni casi la negazione aperta della natura dei crimini commessi dalla LDK, hanno acquisito un terreno importante, diventando persino parte del risorto politico borghese. Sulla storia della LDK sono stati scritti centinaia di libri e ricerche, e sebbene la grande maggioranza degli studiosi abbia concluso che l'LDK fu uno stato fantoccio criminale e uno dei più importanti alleati dell'asse, questo dato non viene accettato da tutti gli storici. Qua c'è una parte che parla della storia dell'LDK, penso che capiate, è stata costruita come una specie di condominio tra i nazisti e fascisti sul territorio dell'odierna Croazia e Bosnia. Comunque, fast forward, come dicono, andiamo al 1989, appena 2 anni prima della secessione, Franjo Tuđman pubblicò un libro intitolato Bespuća povijesne zbiljnosti, cioè il deserto della realtà storica. In croato suona molto, fa ridere, cioè una stupidaggine. Un libro che è considerato il punto di partenza del revisionismo storico croato. Il futuro presidente della Croazia era concentrato su 2 temi principali del suo lavoro: il ruolo della religione nella violenza di massa e la decostruzione di un mito serbo dell'epoca delle sue tendenze genocide del popolo croato. Secondo Tuđman, la violenza genocida tra gruppi etnicamente diversi porta indubbiamente sofferenze in un gran numero di persone, ma finisce anche con un'omogeneizzazione di un gruppo etnico che può ridurre le possibilità di futuri conflitti. Ad ogni modo, uno dei motivi per cui il libro di Tuđman è considerato l'inizio del revisionismo, Tuđman in generale viene considerato il padre del revisionismo storico in Croazia, lui era anche di professione storico, cioè era generale dell'esercito popolare jugoslavo e poi è diventato storico. Il modo in cui serve sul campo di sterminio degli Jasenovac, dove ad esempio gli ebrei sono ritratti come privilegiati nel modo in cui furono trattati in confronto ai serbi da altri prigionieri. Inoltre Tuđman ha ridotto il numero di persone massacrate a Jasenovac dalle vittime serbe, che ci sono alcuni che dicono 700.000, noi sappiamo che sono stati di meno, a soli 30-40.000. Inoltre Tuđman diminuisce il suo ruolo ruolo degli Ustasce nei crimini, attribuendo una parte della colpa alle loro vittime. Il libro di Tuđman era solo l'inizio di un processo con chiare tendenze revisioniste che si stavano verificando all'inizio della guerra civile croata. La vera escalation iniziò durante il conflitto, quando si formarono bande armate, particolarmente quelle chiamate Hrvatske obrambene snage, HOS, sarebbe l'ultimo nome dell'esercito della NDK, dell'esercito essenzialmente fascista. Il nome e il loro slogan era Za dom spremni, che significa pronti per la patria, sarebbe, e che era uno slogan fascista. Questi operavano in Croazia e Bosnia ed Erzegovina come partito. Come esercito di partito del cosiddetto partito dei diritti, cioè era anche un'organizzazione fascista, i cui leader erano apertamente neonazisti e rifiutavano di accettare la natura criminale del NDK. I membri del HSP, del partito dei diritti cosiddetto, volevano che il 10 aprile diventasse, cioè il 10 aprile era la data di costituzione della NDK, fosse festa nazionale. Per il partito dei diritti essere comunista equivaleva ad essere serbo, mentre cantare canzoni dei fascisti significava essere croato. Inutile dire che per loro gli Jasenovac e tutti gli altri campi dell'NDK erano solo strutture per lavoro forzato, dove quasi nessun criminale è mai stato commesso. Tuttavia questo è stato un periodo in cui la retorica politica completa è cambiata. Anche Tuđman apertamente cambiò il suo modo di considerare l'NDK. In effetti, ora per lui lo stato fantoccio fascista non era solo una costruzione politica criminale, ma anche il risultato di una lunga aspirazione del popolo croato per la sua indipendenza. Fece scandalo quando Tuđman propose la creazione a Jasenovac di un complesso commemorativo per le vittime del governo socialista. e per le vittime della guerra civile, cioè quelle dal 91 al 95. Un ovvio tentativo di relativizzazione delle azioni dell'NDK, mettendole sullo stesso piano della Jugoslavia socialista. Inoltre la nascita del nuovo Stato croato ha portato alla devastazione di circa 3.000 monumenti dedicati. Questa devastazione, by the way, continua anche oggi. Noi abbiamo quasi ogni giorno delle notizie su degli attacchi, delle devastazioni contro dei monumenti partigiani socialisti in, non solo in Croazia, in Bosnia, anche in Serbia, eccetera. Dedicato alla guerra di liberazione popolare. Circa il 14% di tutti i libri delle biblioteche pubbliche furono distrutti e l'80% di tutti i nomi delle vie delle istituzioni furono cambiati. L'80% di tutte le vie vennero chiamate in un altro modo. Per esempio la via in cui vivo usava a chiamarsi Basovička, cioè Basovica, però è stata cambiata perché negli anni 30 furono dei patrioti jugoslavi furono fucilati dai fascisti lì. Un tentativo di e tutto questo aveva l'obiettivo di distanziare il nuovo Stato dal periodo socialista considerato una dittatura serba. Oltre al ritorno simbolico e retorico alla NDH, durante la guerra civile, dal primo governo sono state prese alcune misure molto concrete fino dai primi giorni. Ad esempio il nuovo Parlamento si chiama Hrvatski državni sabor, che è il nome, cioè significa Parlamento statale croato, e si chiamava così anche all'epoca dell'NDH. Mentre la valuta ufficiale è la kuna, tutt'oggi la valuta ufficiale della Croazia si chiama kuna, che era lo stesso nome che aveva durante le decade. Anche nel discorso politico sono stati utilizzati termini per demonizzare i serbi e omogeneizzare i croati. Tudjman ha avuto una posizione molto tendenziosa nei confronti di questo problema, a volte condannando l'NDH e Pavelic, pur avendo contemporaneamente opinioni discutibili su Jasenovac o le forze del HOS. Per quanto riguarda la popolazione in generale, la relativizzazione dell'NDH fu sicuramente una forza di omogeneizzazione, specialmente in quei territori che furono colpiti direttamente dalla guerra, cioè dal 91 al 95, e non avevano mai superato i traumi della Seconda Guerra Mondiale. La retorica è cambiata nella seconda parte degli anni 90, quando non era necessario più esaltare il passato croato, mentre la pressione dei paesi occidentali è diventata più pesante, perché anche questo neofascismo era un problema per gli americani e per i tedeschi, e quindi hanno detto a Tudjman di stare un po' zitto. Dopo la morte di Tudjman nel 99 è cominciato un altro periodo storico. Andiamo avanti. Vorrei soffermarmi a questo punto su alcuni aspetti specifici del revisionismo storico in Croazia. La commemorazione a Jasenovac si sono sempre tenute il 22 aprile in onore dei circa 600 prigionieri che hanno tentato una rivolta e fuga dal campo di quel giorno del 45. Dei 600 coinvolti appena un centinaio sopravvisse, mentre gli altri furono tutti uccisi per rappresaglia. Nel 2016, per la prima volta, la commemorazione si è svolta in tre giorni diversi. Infatti la prima commemorazione è stata organizzata dal coordinamento dei comuni ebraici il 15 aprile. La seconda era quella ufficiale il 22 e la terza il 24 aprile, organizzata dall'Alleanza Antifascista e dal Consiglio Nazionale Serbo. I motivi alla base di queste decisioni erano tutti collegati alle accuse avanzate dalle comunità ebraiche e serbe, nonché dagli antifascisti, di relativizzazione dell'NDH e dei suoi crimini da parte del governo croato. In effetti, né il presidente del HDZ, Tomislav Karamarko, né il ministro della cultura, Zlatko Hasanbegović, hanno mai condannato l'NDH. Quando si parla dell'ex ministro Hasanbegović, la sua visione del mondo può essere facilmente definita citando alcune delle sue dichiarazioni, tra le quali spicca bisogno di abolire tutte le celebrazioni antifasciste, o la sua convinzione che la sconfitta dell'NDH nel 1945 fu la più grande tragedia nazionale. E a poche centinaia di metri dall'ex campo è stata installata una lapide intitolata a 11 membri del HOS che perirono lì vicino durante la guerra civile. Oltre al fatto che, come accennato in precedenza, il Kos degli anni 90 fu ispirato dal Kos degli anni 40, sulla lapide fu inciso il saluto a Zedon Spremi, non è nonché lo stemma ufficiale del NDK. Interrogato da molti sulla sua posizione, l'attuale primo ministro Andrej Plenković ha risposto istituendo l'Odbor za sučeljavanje s prošlošću, cioè Comitato per la confrontazione col passato, con il compito di affrontare tutte le questioni storico-ideologiche che ha riguardato la società croata. Inoltre ha detto che l'unica parte problematica del pannello è lo stemma, mentre il saluto NDK non gli sembra un problema. Dall'altro lato, un centro raduno del Bleiburg, cioè in Austria, precedentemente menzionato, è della cosiddetta Križnik-Put, cioè la Via Crucis. Questo raduno che è l'opposto diretto di quello di Arsenovec, la quale commemora i carnefici dei crimini di Arsenovec. È stata co-sponsorizzata dal governo croato dal 1996. Ogni anno la delegazione croata ufficiale, insieme a migliaia di fascisti e un'importante delegazione della Chiesa Cattolica, si dirige verso il piccolo villaggio in Austria per ricordare al mondo, secondo loro, l'incredibile agonia che il popolo croato ha subito dopo la Seconda Guerra Mondiale a causa dei partigiani e dell'esercito di Tito. Nel corso degli anni il raduno ha visto un numero significativo di persone che indossavano e portano in giro i simboli Ustascia, cosicché anche le autorità austriache, insieme a molte altre organizzazioni civili, hanno seriamente pensato all'opzione di vietarlo. Per il nuovo nazionalismo croato, Freiburg rappresenta uno dei miti più comuni di ogni nazione, cioè il mito della vittima perpetua. Una delle istituzioni più importanti della campagna revisionista è la Chiesa Cattolica, che attraverso i suoi vescovi, preti e laici recicla e riabilita figure legate al fascismo in chiave anticomunista. La figura chiave in questo ambito è il prete Stjepan Razum, membro della cosiddetta Commissione della Martirologia Croata, qualsiasi cosa significhi, delle conferenze, cioè di due conferenze episcopali, quella della Croazia e della Bosnia. È presidente della Società per la ricerca del triplo campo di concentramento di Jasenovac, il cui unico scopo è la negazione del genocidio dell'NDK. La relativizzazione del revisionismo storico dell'NDK svolgono un ruolo cruciale nel nazionalismo croato e contemporaneo. Lo stato fantoccio fascista dell'NDK è visto oggi da alcuni come l'espressione positiva di una volontà di formare uno stato croato completamente indipendente, sebbene l'NDK fosse tutt'altro che uno stato indipendente. Oggi molti personaggi pubblici stanno provando a sottolineare le sue caratteristiche positive, tra virgolette, diminuendo e negando al contempo la sua natura criminale. Il nazionalismo odierno in Croazia è profondamente influenzato dalla relativizzazione della NDK, la cui storia viene costantemente rinnovata per lavare i peccati del passato e legittimare l'agenda politica neofascista. Vi ringrazio per l'attenzione.
Allora, per i primi interventi io chiamo gli amici della Serbia, non so se vuole intervenire prima Dragan Ilić oppure Dragan, prego, se vuole intervenire.
Posso venire io?
Sì, sì, vieni, posso venire.
Compagni e compagni, buonasera, mi chiamo Dragan Ilić e sono segretario organizzativo del Partito dei Comunisti di Serbia. A nome del Partito Comunisti di Serbia saluto tutti i presenti e vi auguro successo e fortuna delle vostre iniziative. Inoltre vorrei ringraziare ai compagni e le compagne di UCORT per ottima organizzazione di questo evento e anche di amichevole ospitalità. Revisione della storia della Seconda Guerra Mondiale ha iniziato negli anni 90, durante la controrivoluzione in Jugoslavia e in Unione Sovietica. e dopo anche negli altri paesi socialisti dell'est Europa. All'inizio la revisione è stata molto delicata, però con tempo è diventata molto più aggressiva, rumorosa e invadente. Oggi in Serbia, ma anche in tanti altri paesi, politici, storici, giornalisti e molte altre persone influenti glorificano valori dei vinti nella seconda guerra mondiale senza alcun pudore. Al posto dell'oggettività ci impongono la truffa che domina nei libri scolastici, nella letteratura, nelle reti sociali e nella media. Ragazzi in Serbia sono intossicati con la storia falsa, la storia come scienza che si occupa di analisi dei fatti veri successi nel passato senza bugie e fatti nascosti, ora si chiude in un piccolo contesto accademico e i suoi portavoce non hanno alcun accesso alle media e in pubblico in Serbia. Al contrario di loro, lo spazio mediatico serbo è strapieno di storici falsi, bugiardi e ciarlatani a cui il potere anticomunista permette di imporre le bugie riguardo la storia della seconda guerra mondiale. Così, oggi in Serbia esistono due storie, una che si basa sui fatti storici e alla base scientifiche che promuovono veri storici, organizzazioni autentiche. Dall'altro canto, la storia che si basa sulle falsità, mezza verità, che promuove lo Stato, la Chiesa, di corrotte di coltivamento borghese insieme a mezza intellettuali, che all'indonano lo spazio mediatico. Dalla rottura forzata della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia ai poteri in Serbia sono partiti pro-cetnik, partiti anticomunista che più o meno servono la tradizione dei collaboratori dell'invasore fascista. Il potere nazionalista sul territorio della ex Jugoslavia, che è un grande problema, con unico movimento antifascista, movimento partigiano, perché fu comunista jugoslavo e non serbo, croato, bosniaco o sloveno. Per questo motivo non sorprende il fatto che il Parlamento serbo ha votato la legge con la quale hanno dichiarato uguali il movimento cetnik e il movimento partigiano. Tribunali in Serbia hanno assolto più di 2.500 criminali di guerra e collaboratori degli occupanti. I criminali ufficialmente sono diventati le vittime. Ora costruiscono i monumenti alle vittime del terrore comunista. Hanno cambiato tutte le vie e costruiscono i monumenti, hanno cambiato tutte le vie i nomi che fossero collegati alla lotta per la liberazione nazionale e la rivoluzione socialista. Per questo motivo, comunisti di Serbia e altri gruppi con pensiero rivoluzionario hanno un compito molto difficile per ricreare e promuovere la vera storia rilevata alla Seconda Guerra Mondiale. Revisione della storia della Seconda Guerra Mondiale è diventato un processo planetario e assume il carattere di ideologia capitalista. È presente in tutti i paesi del capitalismo liberale e neofascista. Questo processo, senza dubbio, ha un carattere anticomunista. Per il capitalismo liberale selvaggio, il mostro comunista rappresenta l'unico vero pericolo. Per questo motivo la propaganda del capitalismo attacca comunisti, armata rossa e partigiani con così tanto odio, solo perché hanno vinto il fascismo e il nazismo. Per questo motivo anche demonizzano i comunisti. Rappresentanti del capitalismo liberale sono uguali ai fascisti, se non il peggio di loro, visto che sostengono che il secolo precedente hanno segnato due mostri, Hitler e Stalin. Secondo loro, Ribbentrop e Molotov sono ugualmente responsabili per l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Gulag ha preceduto Auschwitz. Secondo loro, Armata Rossa non ha liberato paesi dell'Est Europa, invece li ha invasi, anche facendo crimini di guerra enormi, impedono un regime totalitario. Numero dei documenti falsi e dei contraffattori sta crescendo in continuazione. Per questo motivo, sorprende che anche il Parlamento, che anche il Parlamento europeo dichiara uguali fascisti e comunisti. Il grande capitale andrà avanti con finanziamento dei trovatori della storia che faranno il loro compito in modo sempre più crudele e aggressivo. Nazismo è vinto nella seconda guerra mondiale, per non è vinto il fascismo, di cui i rappresentanti in prima linea sono gli Stati Uniti e paesi europei più potenti. Nella cornice della battaglia per la verità della lotta per la liberazione nazionale Jugoslavia e del ruolo dei comunisti nella vincita del fascismo e nazismo, fondazione di coordinamento dei partiti comunisti, gli operai dei territori ex Jugoslavia, di cui membri sono Partito Socialista degli Operai della Croazia e Comunisti della Serbia. Durante l'incontro all'inizio di dicembre ha adottato una dichiarazione comune con cui hanno condannato l'esecuzione del Parlamento europeo, di cui dichiarano uguali fascismo e comunismo. Un dettaglio molto curioso è che in risoluzione hanno presentato Polonia e Ungheria, due paesi in cui i regimi sono identici al fascismo. Comunisti della Serbia invitano alla solidarietà tutte le forze avanzate europee e mondiali nella lotta contro capitalisti liberali e contro la revisione storica. Secondo noi sarebbe opportuno a creare una internazionale comunista che potrebbe aiutare molto questo obiettivo, per cui invitiamo ancora una volta tutti i partiti comunisti e partiti degli operai nel mondo a sostenere questa nostra iniziativa. Morte al fascismo, libertà ai popoli. Grazie.
Adesso chiamo per cortesia Dušan Milenković, che rappresenta lo SKOJ, cioè Lega della Gioventù Comunista di Jugoslavia, organizzazione giovanile del nuovo Partito Comunista di Jugoslavia.
I would first like to thank tonight's speakers for their contributions, and I would like to thank the Lega Coordinamento Nazionale per Jugoslavia very much for having us. So as the only youth organization with a Marxist-Leninist line in Serbia, with the hope of becoming a pan-Yugoslav organization in the future, we from SKOJ and the new Communist Party of Yugoslavia have consistently condemned and opposed historical revisionism in Serbia and beyond. As we are primarily based in Serbia, allow me to very briefly sketch a picture of the current state of legal historical revisionism in this country, which of course exists in the context of broader European anti-communism, equation of communism with Nazi fascism and falsification of history. The currently existing revisionist tendency is founded on ostensibly liberal and anti-communist ideology stemming from the late Yugoslav period, spearheaded by figures such as Vojislav Koštunica, Kosta Čavoški, who are later leaders of governing liberal parties in Serbia, and members of the Serbian Academy of the Sciences and Arts. Exacerbated by the fratricidal wars of the 90s and the broadly rediscovered principles of ethno-nationalism, any ostensibly pro-Serbian element in the history of the Balkans came to be viewed with renewed interest and open admiration. Among the movements and figures viewed in this light are the collaborations Četniks and their leader Dragoljub Draža Mihajlović, who espoused a royalist and Serbian nationalist position during World War II. Despite their multifaceted collaboration with both the Nazi occupier and the genocidal regime of the Independent State of Croatia, or NDK, they were legally equated with the anti-fascist Yugoslav partisans in a law passed in Serbian parliament on December 22, 2004. In the hearts of many Serbian nationalists, they are the nationally conscious antidote to the cosmopolitan partisans who are portrayed being overwhelmingly communists, as having committed nothing but grave offenses against the Serbian people during and after World War II.
Cominciare a tradurre, dai. Facciamo metà.
Ok.
Da cui si dosce?
Sto.
Vorrei prima di tutto dire un grazie stasera a tutti coloro che hanno parlato e per le loro contribuzioni. E vorrei ringraziare il Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia per averci qui. Siccome lo SKOJ è l'unica organizzazione giovanile consistentemente marxista-leninista in Serbia, e con la speranza di diventare una benedizione pan-jugoslava nel futuro, noi e il nuovo Partito Comunista di Jugoslavia abbiamo consistentemente condannato e opposto il revisionismo storico in Serbia e al di fuori di essa. Siccome siamo basati in Serbia, vi ringrazio di avermi dato questa possibilità di parlare brevemente della situazione attuale del revisionismo storico legale in questo paese, che esiste anche nel contesto dell'anticomunismo europeo, di equazione del comunismo col nazifascismo e della falsificazione della storia. Il revisionismo corrente, la sua tendenza è fondato su posizioni ostensibilmente liberali e un'ideologia anticomunista che proviene dal periodo tardo jugoslavo, iniziata con figure come Vojislav Koštunica, Kosta Čavoški, che più tardi diventarono capi di governi liberali in Serbia, e membri dell'Accademia delle Scienze e delle Arti Serba, esacerbate dalle guerre fratricide degli anni 90 e in larga parte rispolverate a principi di etnonazionalismo rispolverati qualsiasi elemento pro-serbo nella storia dei Balcani, come venne rinnovato l'interesse e l'ammirazione. Tra quelli più importanti ci sono il movimento collaborazionista dei Cetnici e il loro leader Dragoljub Draža Mihajlović, che era royalista, cioè monarchico, e un nazionalista serbo durante la seconda guerra mondiale, contrariamente alla loro collaborazione su diversi livelli con i nazisti occupanti ed il regime genocida dello Stato indipendente di Croazia NDH, che sono stati legalmente equiparati agli antifascisti jugoslavi, cioè i partigiani, all'interno di una legge passata dal Parlamento serbo il 22 dicembre 2004. Nei cuori di tanti nazionalisti serbi loro sono loro erano un antidoto serbo nazionalista al cosmopolitanismo dei partigiani, che sono descritti come in maggior parte comunisti e che hanno commesso solo gravi offese contro il popolo serbo durante e dopo la seconda guerra mondiale.
The Rehabilitation Law of 2004 was a logical result of the victory of the so-called democratic factions of the Serbian political scene in the year 2000, when Milosevic was ousted and the Socialist Party of Serbia came to play a mere background role in political discourse. It was followed by a series of bizarre reinstitutions of pre-socialist imagery and symbolism, such as the introduction in 2006 of the theistic and monarchistic hymn Bože Pravde, which praises God as the protector of Serbs, this despite Serbia's pluri-ethnic history in the present, and the monarchist coat of arms, bearing the two-headed eagle with the royal crown. The latter, especially farcical as Serbia has been a republic since the end of World War II.
La legge di riabilitazione del 2004 è un risultato logico della vittoria della cosiddetta, delle cosiddette frazioni democratiche nella, nella scena politica serba nell'anno 2000, quando Milošević e la sua, il suo Partito Socialista di Serbia sono state messe fuori dal governo. Questa è stato in conseguenza, questo è stato, la conseguenza di questo è stata una bizzarra restituzione dei simboli pre-socialisti, ad esempio la reintroduzione nel 2006 dell'inno Bože Pravde, cioè
giustizia.
Dio della giustizia. Che dice che Dio è il protettore dei serbi, anche contro la storia plurietnica della Serbia, e il simbolo, cioè monarchico, che ha l'aquila a due teste, con la corona, che è specialmente una farsa perché la Serbia è stata una repubblica dalla Seconda Guerra Mondiale.
While such symbolisms help in accomplishing the ideological paradigm shift that is required for normalizing worldist and right-wing discourse, and thus is critical revisionism, the more weighty issue is, of course, the direct rehabilitation of fascist collaborators. On that front, the law of 2004, equating Chetniks with partisans, was followed by the law on legal rehabilitation, Zakon o pravnoj rehabilitaciji, in 2006, which was expanded in 2011. This law was again backed and spearheaded by the democratic majority government at that time, as well as being backed by the Socialist Party of Serbia, which in its program lauds Serbia's partisan and anti-fascist history.
Questo simbolismo ha aiutato a avere a cambiare il paradigma ideologico che ha voluto normalizzare la destra monarchica e il suo discorso storico di revisionismo e la riabilitazione dei fascisti, dei collaboratori fascisti. In questo campo, nella legge del 2004 che equalizza i cetnici e i partigiani, è andata avanti con la legge di riabilitazione legale del 2006 e che è stata espansa nel 2011. Questa legge ancora mandata avanti dalla maggioranza democratica del tempo e anche dal Partito Socialista Serbo, che nel suo programma appoggia i partigiani serbi e la storia antifascista.
Through this law, more than 3,000 people were rehabilitated in Serbia, many with hefty reparatory compensations for their descendants. Major figures once considered traitors, such as the royal family Karađorđević and Dragiša Cvetković, who signed Yugoslavia's accession to the Tripartite Pact, were swiftly rehabilitated. But not only royalty and politicians were among those receiving the privilege of rehabilitation. Many were once convicted for committing the most heinous war crimes during World War II. Members of the Nević Quisling government's militia, members of the Serbian Volunteer Corps, Srpski dobrovoljački korpus, headed by the Serbian fascist Dimitrije Ljotić, as well as members of the SS division Prince Eugen, and members of the Ustasha movement, which committed a genocide against Serbs, Jews, and Roma during World War II. Attempts were made to rehabilitate Milan Nević, Serbia's Quisling, but this was evidently a step too far, even for a state willing to rehabilitate such figures as I've just mentioned. I should also note here that the European Union has repeatedly urged Serbia to enact and uphold the law on legal rehabilitation and all the fiascos that have come from it.
Tramite questa legge più di 3.000 persone sono state riabilitate in Serbia, molti velocemente con compensazioni riparatorie ai loro discendenti. Figure importanti che venivano considerati traditori come la famiglia reale di Karađorđević e Dragiša Cvetković, che ha sottoscritto per il governo jugoslavo la cessione al trattato tripartito, al patto tripartito. Sono stati velocemente riabilitati, ma non solo i monarchici, ma anche politici che anche altri politici hanno ricevuto la riabilitazione. Molti sono stati condannati per crimini di guerra nella Seconda Guerra Mondiale. Tra di loro membri del governo di Milan Nedić e della sua milizia collaborazionista, la cosiddetta corpo volontario serbo, che è stato capeggiato dal fascista Dimitrije Ljotić, e anche membri della divisione SS Prinz Eugen e membri del movimento Ustasha, che hanno commesso il genocidio contro i serbi, ebrei e Roma durante la Seconda Guerra Mondiale. Ci sono stati anche si è tentato di riabilitare Milan Nedić, che è stato anche un collaborazionista serbo, però qui si è andati troppo avanti, perché neanche lo Stato revisionista in cui ci troviamo ha avuto il coraggio di fare questo passo. Vorrei anche notare che l'Unione Europea ha più volte chiesto alla Serbia di mettere in vigore la legge sulla riabilitazione, e con tutti i fiaschi che ne sono derivati.
But that is not all. In still more recent times, we have not seen a halt in the trend of historical revisionism through legal rehabilitation. Last year, the Četniks and their leader, Draža Mihailović, were honored as anti-fascist heroes by the President of Serbia, Aleksandar Vučić, in the presence of delegates from the USA, Canada, Italy, Poland, France, and the UK. This happened in commemoration of Operation Halyard and represented the first time in history that a Serbian president honored Draža Mihailović and the Četniks under such auspices.
Questo non è tutto. In tempi recenti noi non c'è stato uno stop al revisionismo storico tramite la riabilitazione legale. L'anno scorso i cetnici di Draža Mihailović sono stati onorati come eroi antifascisti dal presidente della Serbia Aleksandar Vučić, con la partecipazione di delegati from gli Stati Uniti, Canada, Italia, Polonia, Francia e Inghilterra. Questo è successo durante la commemorazione dell'operazione Halyard, e ha rappresentato il primo momento nella storia che un presidente della Serbia ha onorato Draža Mihailović e i cetnici nella situazione attuale.
Since its founding in 1990, the new Communist Party of Yugoslavia, together with its youth league, SKOJ, has faced historical revisionism head-on, both on the street and in written discourse, both in journalistic and in academic publications. Each of the instances I have mentioned was vehemently opposed by us with all of our admittedly limited faculties, and it is of the utmost importance that we continue and intensify our work in defending history into the future as the contradictions inherent to capitalism and class antagonisms continue to sharpen. It is therefore a blessing that our organizations are growing and expanding, especially SKOJ, where the youth is opening many new spheres of activity and deepening others. We also hope to continue our internationalist cooperation in the spheres of historical revisionism and welcome with open arms any contribution in this sphere from comrades in Italy who are fighting many of the same battles.
Dall'inizio della nostra fondazione nel 1990, il nuovo Partito Comunista di Jugoslavia, con lo SKOJ, cioè la Lega dei Giovani Comunisti di Jugoslavia, si è opposta al revisionismo storico nelle strade e anche nello scritto, in pubblicazioni nei giornali e accademiche. In tutti i momenti che io ho menzionato prima siamo stati duramente opposti con tutte le nostre forze limitate ed è di una importanza primaria che continuiamo ad intensificare il nostro lavoro nel difendere la storia nel futuro, perché le contraddizioni all'interno del capitalismo e gli antagonismi di classe continuano diventare più importanti. E per questa ragione è una benedizione che le nostre organizzazioni si stanno aumentando e espandendo, specialmente lo SKOJ, dove i giovani si aprono a nuove sfere di attività e ne allargano altre. Noi speriamo di continuare la nostra cooperazione internazionalista nelle sfere del revisionismo storico e ringraziamo ogni contributo in questa sfera dai compagni italiani che stanno combattendo le stesse battaglie.
Grazie.
Grazie per questo intervento molto dettagliato sulla situazione attuale in Serbia, quindi abbiamo avuto un panorama della situazione in Croazia e della situazione in Serbia. Io credo che abbiamo solamente un quarto d'ora per il dibattito, se non vogliamo fare troppo tardi, perché abbiamo in programma la proiezione del film. E quindi so che c'è già un intervento prenotato, chiederei che alzi la mano chi desidera intervenire, così vediamo quanto tempo abbiamo per ogni intervento. Solo un altro. Allora, io direi 5 minuti ciascuno, dopodiché se c'è necessità qualche nostra replica e poi passiamo al film. Grazie.
Buonasera, io vengo da Trieste, faccio ricerca anch'io sulle foibe e specialmente diciamo mi sono specializzato sulla foiba di Basovizza. La foiba di Basovizza è messa vicino a un luogo dove prima ha accennato lui che sono stati, si sente?
No. Sì, si sente.
Che sono stati uccisi dei antifascisti il 6 settembre 1931-3. I triestini, sloveni, e un croato di Sussac. Erano i primi, facevano i primi antifascisti. E visto che c'è lì il luogo di martirio del 6 settembre 1930, è stato trovato il contraltare di un posto dove non sono successe le cose che dicono. E per farla breve, c'è una cosa proprio che sembra sia successa l'opposto, però bisogna portarsi alla prima guerra mondiale. Alla fine della prima guerra mondiale, il 4 novembre arriva l'Italia a Trieste e si prova a gestire migliaia e migliaia di ex prigionieri austro-ungarici. E quelli che erano stati presi alla disfatta di Caporetto, che erano rimasti isolati, senza ordini e circondati, si sono arresi e quella volta nella disfatta di Caporetto l'Italia ne ha presi, l'Austria-Ungheria ha preso 300.000 prigionieri italiani. Quindi sono rimasti in campi di concentramento militari in zona perché il fronte si è spostato sul Piave. Fine guerra, si sono ritrovati lì e li hanno tutti mandati a Trieste. Nei primi 40 giorni di amministrazione italiana ne hanno gestiti 160.000, non è poco. E sono stati trattati male perché erano quelli di Caporetto, gli davano la colpa della disfatta di Caporetto. Perché i comandi dovevano trovare un carpo espiratorio, hanno trovato questi, li tenevano nel porto vecchio che è tutto costruito, perché essendo un porto franco è tutto chiuso e veniva usato come campo di concentramento, così veniva chiamato. Di questi 160.000, 12.000 si sono ammalati e di questi 12.000 che si sono ammalati, 3.000 sono morti a Trieste. Ma nessuno sapeva niente. Ne morivano anche 180-190 al giorno. Non potevano seppellirli. C'era la spagnola. La spagnola, sapete che l'influenza aveva fatto più morti che la guerra mondiale. Qualcuno dice addirittura 5 volte tanto, adesso io non so, comunque ne ha fatti di più, no? C'è della guerra mondiale, della prima guerra mondiale. Documenti dove spiega che hanno problemi a seppellire, non c'è più posto perché morivano anche i triestini di conseguenza. Da una parte seppellivano i triestini che morivano, solo che i triestini erano 250.000 dal feto al ultracentenario, al massimo in una giornata ne morivano 64 in quei giorni, 64 massimo, poi 30, 40. Invece di questi padri giovani che avevano 20 anni, 25, 30, ne morivano anche 184 in un giorno. Perciò era quasi come un campo di concentramento nazista, perché i campi di concentramento nazisti, quelli che non erano di sterminio, morivano meno persone al giorno, quelli del mondo. Allora, il problema viene fuori così, viene che non sapevano dove seppellirli, una giornata per l'altra, e a un certo punto viene fuori un telegramma scritto: guarda, però che nel cimitero speciale ci deve essere sempre posto. Il problema, mi pare documentato, delle sepolture. Questo è un documento ufficiale che è registro delle sepolture del cimitero comunale di Sant'Anna. È un documento ufficiale, cioè è un documento pubblico, e questo comprova fino a quella di falso, no? Ora, su questi qua, scrive che sono stati seppelliti, morto il 24, seppellito il 28, influenza polmonare, cose del genere, dice che sono stati seppelliti là, ma nel 1927, ciò significa 9 anni dopo, fanno le riesumazioni. Adesso voi dovete trasformarvi anche voi in detective per capire queste cose, no? Perché è una cosa di detective questa. Vanno, lì c'è il nome, per esempio, un certo Caligaris, Luigi, di Bologna, aveva 20 anni, muore di influenza polmonare il 24, nell'ospedale di Roiano, è un milione di Trieste, e seppellito il 28. Hanno la fossa, hanno la croce, vanno a sparare e non la trovano. Cosa significa se scrive non trovato, secondo voi?
L'ha messo da un'altra parte.
E non è mai stato messo lì, perché una che muore non si alza, non è un morto vivente, che la notte si alza e se ne va. Significa che non è stato. E poi ci sono liste di non trovati, 187 persone, come ha detto l'altro. Io ho già controllato, quelli che sono stati trovati sono stati portati a Liguria. Tutto controllato questa cosa. Questi che non sono stati trovati non risultano più da nessuna parte, sai? Volatilizzati. Nel registro, diciamo, quello che si trova su internet, scrive solo morto a Trieste per malattia. Basta, non spiega dove è stato seppellito e altre cose. Allora, l'unico posto che a Trieste non è stato ancora ispezionato fino in fondo era quello di Basovizza. Era quello di Basovizza, quella volta ci passava la strada vicino, sapevano che era una miniera, non ci andavano gli speologi dentro, e perché era morto di questa spagnola, il problema era il contagio, non potevano tenere le persone fuori per via della trasmissione di questa influenza spagnola, e in quel momento, in quella circostanza particolare, li hanno accettati nel cimitero speciale, perché noi abbiamo il cimitero militare e il cimitero civile. Un periodo li hanno seppelliti nel cimitero civile, una parte li ha seppelliti nel cimitero militare. Nel quello speciale deve essere qualcosa di speciale, e lo speciale è la foiba di Basovizza. Adesso la foiba di Basovizza è quella, l'unico posto che nessuno vuole aprire, perché nel 59 lo stesso ammirante ha fatto una
dichiarazione,
sì, dove io c'ho qua che tempo ce l'ho, il foglio, questi sono atti parlamentari. Nel 59 l'ammirante protesta con Andreotti. Ma voi sapete che Andreotti è sempre quello che sa tutto, che ha fatto tante cose strane in Italia, no? Dicono che è implicato anche qualcosa con Moro e cose simili. Vabbè. E qua ammirante protesta, perché prima non hanno fatto i recuperi. Secondo, perché chiudono. E allora i familiari delle vittime protestavano perché chiudevano la foiba. Oggi i familiari delle vittime protestano perché si chiede l'apertura della foiba. No? E credo che ogni familiare, se sa che ha un familiare in quel vato lì, lo va a recuperare, penso, no? Che lo tiene qui, non si sa chi è, c'è lì. E Andreotti risponde, ma caro, come voi, abbiamo dovuto fare così per questioni sanitarie, perché ci cadevano dentro animali, buttavano dentro nafta, ma non era nafta, era olio esausto, usavano come discarica la foiba di Basovizza, perciò sapevano già allora che non c'era nessuno. Ma nel 53, quando hanno fatto i recuperi di ferrosi delle persone del luogo, hanno lavorato lì un anno, hanno recuperato qualcosa, ma non si parlava che avevano trovato ordine, niente. Stavano lì e poi quando è arrivata l'autorità italiana nel 54, a novembre, è ritornata all'Italia, la prima cosa che hanno fatto, li hanno bloccati nei loro recuperi. Non hanno spiegato perché. Ha detto voi adesso non lavorate più. Allora, io faccio un appello qua, anche di Bologna, se riesco a trovare questo Caligaris, un parente di questo Caligaris Luigi, che aveva 20 anni, era un militante, nato a Bologna, potrà magari che questi Caligaris esistono ancora a Bologna. Se si metterà in contatto con voi, voi avete il mio... No? E come parente può richiedere l'apertura della foiba per recuperare Caligaris Luigi. No? E quando faremo un atto, diciamo, di pietà cristiana, perché si recupera tutti, è vero? Verranno portati al Sacrario di Liguria e chi oggi c'è queste 187 famiglie che non sanno dove sono finite queste persone, avranno posto dove andare e rendere omaggio, mi pare anche una cosa e finirà il mito della foiba di Pasovizza, perché in questo caso non sono stati i partigiani jugoslavi a gettare dentro persone, ma viene tenuta chiusa perché è stata le autorità italiane alla fine della prima guerra mondiale a gettare per questioni sanitarie questi 187 militari che sono spenti su questi fogli. Così voi avete adesso questa informazione, chiamiamola come scoop, se può dire come scoop.
Grazie. L'ultimo intervento per Gabriele e poi cominciamo con la proiezione del film, ma no, non vogliate dire qualcosa.
Sarò velocissimo. Per esempio, sono Gabriele, sono di Narestiamo, un'organizzazione comunista giovanile attiva principalmente all'università. E vabbè, intanto volevo ringraziare i compagni del coordinamento nazionale della Jugoslavia per l'iniziativa che è molto partecipata, quindi fa sempre piacere vedere così tante persone interessate a questi argomenti. E volevo ringraziare anche i compagni croati e serbi sia per la loro presenza che per i contributi che hanno portato, molto, molto preziosi. E io volevo... Penso che questa iniziative di questo tipo siano molto importanti, specialmente in questo periodo, appunto, come si ricordava anche prima, di quel revisionismo storico è sempre più forte, sempre più pressante, presente, e anche il giorno del ricordo, appunto, mi ha ricordato, ma secondo me è sempre meglio sottolinearlo più volte, è una scelta politica chiara, anche il fatto di metterlo, come dicevo Andrea all'inizio, pochi giorni dopo il giorno della memoria vada a inventare quella retorica dei genocidi, dei poveri italiani uccisi dai partigiani, dagli jugoslavi, mentre invece lo sappiamo che quelli che sono stati ritrovati erano dei fascisti che si erano macchiati dei peggiori crimini contro le popolazioni del luogo e che sono stati uccisi dai partigiani jugoslavi proprio per questo, non perché erano italiani, ma perché erano dei fascisti. E questo revisionismo lo vediamo sempre più spesso, in realtà, purtroppo, che però è un revisionismo che tenta di accomunare sì il comunismo e il nazismo, ma che in realtà vede il suo principale nemico nel comunismo, nell'ideologia comunista e in tutte quelle esperienze anche storiche che hanno cercato di rappresentare un'alternativa al sistema dominante capitalista, ed è un revisionismo che entra in un attacco più generale che specialmente dopo da dopo la caduta dell'Unione Sovietica, le classi dominanti, specialmente le europee di quel continente, hanno portato avanti a tutto campo contro chi appunto si pone e cerca di costruire un'alternativa reale a questa società in cui viviamo oggi. E è un attacco ideologico che ha avuto forse, secondo me, la sua massima espressione di recente nella risoluzione approvata l'estate scorsa, non sbaglio, a settembre, dal Parlamento Europeo, in cui si accomunano nazismo e comunismo, in cui si danno delle colpe storiche piuttosto curiose. Mi ha ricordato anche prima il patto Molotov-Ribbentrop che avrebbe scatenato la seconda guerra mondiale, ma che è un attacco che viene portato avanti in tutta Europa, fondamentalmente in Italia, il giorno del ricordo probabilmente è il punto più evidente, ma anche penso a tanti dei paesi dell'ex blocco sovietico, dove si stanno criminalizzando e rendendo dei reati penali l'esposizione di simboli comunisti e di un'ideologia che viene salvando in lungo e in largo, tra l'altro, da destra a sinistra, diciamo, dell'arco politico istituzionale. Anche la risoluzione del Parlamento Europeo è stata votata indipendentemente in Italia dal PD e dalla destra, così in tutto il Parlamento Europeo. E chiudo, l'ultima cosa, vi ringrazio ancora, e credo che iniziative di questo tipo andrebbero veramente moltiplicate, perché è importante tanto più oggi, appunto, e per le nuove generazioni specialmente. Io ero soltanto in università, avere a che fare con ragazzi della mia età che fin dalla scuola vengono educati con, appunto, dalla storiografia ufficiale in qualche modo, e quindi anche le foibe, per quei pochi che riescono a studiare a scuola, le foibe sono come un genocidio verso gli italiani. E invece queste retoriche vanno smontate completamente. È necessario che venga raccontata quella che è la vera storia, e che ce ne riappropriamo anche per iniziare a costruire dei momenti e un'opposizione reale a questo revisionismo, e riportare al centro quelli che sono i fatti, e riprenderci la nostra ideologia e portarla avanti con più forza che mai.
Avete delle repliche come relatori su qualche argomento? Allora, si potrebbe parlare a lungo, ma è già tardi, insomma, passiamo al film, sul quale io dico soltanto due parole. Il film di Lordan Zafranovic è ambientato in Dalmazia e precisamente a Dubrovnik, nel periodo dell'occupazione italiana. Si vede come la città, che inizia da prima ha delle splendide caratteristiche di convivenza tra le varie componenti nazionali e culturali, viene letteralmente deformata e abbruttita dalle politiche militari del fascismo italiano e del nazismo, i quali in pratica danno carta bianca ai settori estremisti locali, in particolare agli alleati di Ustashev in Dalmazia, però nel film, se non erro, si vedono anche i cetnici serbi. Quindi del film vanno rilevate almeno queste due cose: da un lato diciamo la malvagità che emerge indistintamente un po' in tutte le componenti nazionali quando l'estremismo prende il sopravvento, e per converso ovviamente c'è un messaggio sottinteso di fratellanza tra i vari elementi nazionali. Dall'altro lato, le riprese splendide, la città di Dubrovnik, particolarmente famose, quelle dell'entrata dei fascisti e dei nazisti con il sidecar lungo la via principale di Dubrovnik, e le immagini splendide della natura della Dalmazia stridono fortemente con questa bestialità umana, essendo l'uomo l'unica specie animale in grado di compiere violenze di massa contro i propri simili. E quindi vi lascio la visione e vi ringrazio di nuovo per la partecipazione.
Thank you.